Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge Ho servito il re d'Inghilterra di Boumil Raval. Traduzione di Sergio Corduas.
State bene attenti a quello che adesso vi dico. E così, seguendo mucchietti di ghiaia e selce, arrivai a una grande costruzione. Feci il giro della costruzione e vidi che lì, vicino a quella strada, sarei stato bene. Mi avevano detto che avrei dovuto selciare la strada e tenerla in ordine. Tuttavia, per ora nessuno la percorreva e neppure l'avrebbe percorsa, perché la strada veniva tenuta in ordine solo per il caso che succedesse qualcosa e quando d'estate c'era la necessità di trasportare la legna. E poi sentii una specie di lamento umano, la musica di un violino e ancora una specie di canto piangente, e presi il viottolo verso quella voce, neppure mi accorsi che il cavallino che avevo staccato e le redine gliele avevo messe sulla briglia, che il cavallino e la capra e il cane lupo mi stavano seguendo. E io arrivai a un gruppo di 3 persone. Erano zingari, erano quelli che dovevo sostituire. E vidi, e quel che vidi era il miracolo di come l'incredibile era diventato realtà. Una vecchia zingara stava seduta accovacciata accanto al fuoco come tutti i nomadi, con un bastoncino rimestava in una pentola con i manici appoggiati a 2 pietre. Con un braccio rimestava e con l'altro si appoggiava col gomito al ginocchio e col palmo della mano si teneva la fronte e sul dorso della mano le cadeva il cordino dei capelli neri intrecciati. E un vecchio zingaro era seduto sul viottolo con le gambe allargate e infilava con potenti colpi di martello una selce squadrata. E sopra di lui stava chino un giovane in calzoni neri stretti ai fianchi e scampanati nelle gambe. E quello suonava col violino una dunca appassionata. Una specie di canto zigano che probabilmente aggravava una qualche situazione del vecchio, perché guaiva e gemeva in un lungo, tetro pianto, e colpito da quella musica si strappava i capelli a manciate e li gettava nel fuoco, e poi di nuovo batteva la pietra. Mentre intanto il figlio o nipote suonava il violino e la vecchia cucinava un qualche cibo, e io vedevo davanti a me quel che mi aspettava lì, che lì sarei stato solo. Nessuno mi avrebbe cucinato niente, né avrebbe suonato il violino. Sarei stato lì soltanto col cavallino e la capra e il cane e il gatto che continuava a seguirci a rispettosa distanza. Poi tossii. La vecchia si voltò e mi guardò dentro come dentro il sole. E il vecchio smise di lavorare e il giovane depose il violino e mi fece un inchino. E io dissi che incominciavo lì una brigata. Ma il vecchio e la vecchia si alzarono e si inchinarono. Mi porsero la mano e dissero che avevano già preparato tutto. E io solo in quel momento vidi che fra i cespugli c'era il loro carro. Quel piccolo carro leggero degli zingari con grandi ruote posteriori, e mi dissero che ero la prima persona che vedevano in quel mese, e domandai sul serio, ma non ci credevo. Il giovane prese dal carretto una custodia e la aprì, e come un bambino dentro la culla, con la stessa cura, ripose il violino, e con cura ancora maggiore ci stese sopra una copertina di velluto, con le iniziali ricamate, ornate di note e con le lettere ricamate di un canto. Guardò quel violino, accarezzò la copertina e chiuse la custodia e poi saltò su quel carretto, afferrò le redini e anche il vecchio stradino si sedette e accanto fecero sedere la vecchia e uscirono dal viottolo rovinato e aggiustato e fermarono davanti alla costruzione, dalla quale portarono fuori ancora delle coperte e un piumino, alcune pentole e una pignatta, e io li invitavo a restare ancora per la notte, ma loro avevano fretta. Non vedevano ormai l'ora, come dicevano, di incontrare nuovamente almeno un essere umano, di vedere gente. Dico, e com'è stato l'inverno qui? Ai, 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 guai, il vecchio zingaro, male, abbiamo mangiato la capra, poi il cane e il gatto. E alzò il braccio, e fece le 3 dita del giuramento, e disse, per 3 mesi qui non è venuto nessuno. E ci ha sepolto, signore, la neve. La vecchia piangeva e ripeteva: «E ci ha ricoperto la neve», e si misero a piangere, e il giovane strasse il violino e si mise a suonare una tetra canzone, e il vecchio zingaro dette uno strappo alle briglie. E anche quel cavallino tirò la cinghia, e il giovane zingaro suonava in piedi e a gambe larghe, con movimenti potenti, col volto doloroso una romanza zigana. E la vecchia zingara e il vecchio zingaro piangevano, piano piano. Guaivano, annuivano con i visi pieni di sofferenze e di rughe, annuivano, e con i movimenti della mano mi facevano capire che mi compiangevano, addirittura anzi che mi consideravano perduto. Con ambedue le mani mi scacciavano non da loro stessi, ma dalla vita, come se con quelle mani mi stessero sotterrando, mi seppellissero. E sulla collina il vecchio si alzò in piedi e si strappò di nuovo un ciuffo di capelli, e il carretto scendeva dietro la collina, e soltanto la mano gettava via quel ciuffo di capelli, a riprova forse di grande disperazione e di compianto per me. Entrai nella grande stanza dell'osteria abbandonata per guardarmi intorno e vedere dove avrei abitato, e stavo così aggirandomi per la costruzione. Passai le stalle, la legnaia, il fienile, e neppure mi ero accorto che mentre camminavo mi stavano seguendo il cavallino, la capra, il cane e alla fine anche il gatto. Mentre andavo alla pompa dell'acqua per lavarmi, mi seguivano con l'aria seria il cavallino, la capra, il cane lupo e il gatto. Mi voltai e li guardai, e loro guardavano me, e io vidi che avevano paura che li lasciassi lì. Sorrisi e li carezzai sulla testa, l'uno dopo l'altro. Anche il gatto voleva, ma la forza del timore lo fece letteralmente volare via. Che tenevo in ordine, che riempivo di ghiaia, che dovevo rompere io stesso, quella strada che somigliava alla mia vita, alle mie spalle, si andava ricoprendo di l'olio ed erbe, proprio come era ricoperta d'erbe davanti a me. Solo il tratto al quale stavo giusto lavorando, quello recava tracce delle mie braccia. Nubifragi e pioggia spesso avevano smosso il terreno e inondato di sabbia e pietrisco il lavoro che avevo fatto sulla strada. Io però non mi arrabbiai, non imprecavo né maledicevo il destino, ma mi mettevo pazientemente al lavoro, ed estate per giorni interi portavo di nuovo via con la carriola e la pala la sabbia e il pietrisco, non per abbellire la strada, ma per poter nuovamente passare col carretto e il cavallino. Una volta dopo la pioggia si staccò una balsa intera, e il lavoro durò quasi una settimana intera prima che potessi raggiungere il posto di lavoro dove avevo finito una settimana prima, ma io mi mettevo al lavoro già al mattino, con ancora maggiore concentrazione, con lo scopo prefisso, raggiungere il lato opposto della strada riduceva la fatica. E quando una settimana dopo passai con tutto il carretto ero orgoglioso, e guardavo il mio lavoro ed era come se neppure l'avessi fatto. Era solo ritornata allo stato di prima la strada, nessuno me l'avrebbe creduto, nessuno mi avrebbe lodato, nessuno avrebbe approvato quelle 60 ore di lavoro, solo il cane, la capra, il cavallino e il gatto. Quelli però non potevano fornire testimonianza.
Mm-hmm.
ormai esser veduto d'occhi d'uomo ed esser lodato, tutto questo in me non c'era più. Così quasi un mese intero non feci altro che faticare da sole a sole per mantenere la strada nello stato in cui era quando ne avevo assunto io la cura. D'altronde confrontavo sempre più la cura di questa strada con la cura della mia vita, la quale mi appariva a ritroso, come se fosse accaduta a qualcun altro, come se tutta la mia vita fino ad allora fosse stata un romanzo, un libro scritto da qualcun altro. Tuttavia da quel libro della vita avevo la chiave io soltanto, l'unico testimone della mia vita ero io stesso, anche se quella mia strada all'inizio e alla fine si ricopriva incessantemente di gramigna. Tuttavia, proprio come con la zappa e la pala, allo stesso modo mantenevo col ricordo percorribile la strada della mia vita verso il passato, per poter giungere a ritroso col pensiero volto all'indietro, là dove volevo darmi ai ricordi. Quando finivo il lavoro alla strada, affilavo la falce, tagliavo l'erba sui pendii e asciugavo il fieno e poi la terza ruota. Col bel tempo al pomeriggio portavo nel fienile i mucchi di fieno legati e mi preparavo all'inverno del quale mi avevano detto che lì durava quasi 6 mesi. Una volta alla settimana attaccavo il cavallino e partivo per fare la spesa. Percorrevo il viottolo e da una strada curata passavo poi a una carreggiata che nessuno faceva. Mi voltavo e vedevo le tracce delle ruote del carretto e dopo la pioggia le tracce dei ferri del cavallino, per poi giungere, dopo aver passato 2 paesini abbandonati, a una strada come si deve, su cui il volto vedevo le rughe dei camion e nella polvere vicino alla banchina le impronte degli pneumatici delle biciclette e delle motociclette, dei mezzi di trasporto degli operai della guardia forestale e dei soldati che lì andavano o tornavano dal lavoro e a fare la guardia. Dopo aver comprato nel negozio scatolame, salame e una grande pagnotta, mi fermavo all'osteria e l'oste e la gente del luogo si sedevano al mio tavolo e mi domandavano come mi trovavo in quelle montagne, in quell'abbandono. E io ero entusiasta e raccontavo di quel che nessuno in vita aveva visto ma che lì c'era. Raccontavo come se fossi lì solo di passaggio in macchina o avessi preso alloggio per 2 o 3 giorni. Parlavo come un gitante, come un entusiasta della natura, come una persona di città che quando arriva in campagna blatera sempre scemenze romantiche su come sono belli i boschi, quanto belle sono le cime delle montagne nelle nebbie, quanto gli piacerebbe abitare lì per sempre, tanto tutto è bello lì. In quell'osteria parlavo confusamente di come la bellezza ha però un'altra faccia, che la bella pagnotta della natura sta nel rapporto, in come uno riesce ad amare anche tutto ciò che è sgradevole, abbandonato, riesce ad amare la natura con quelle ore, giornate, settimane in cui piove, fa buio presto, Uno poi sta seduto vicino alla stufa e pensa che siano le 10 di sera, ma sono appena le 6:30, ad amare le cose che uno comincia a dire a se stesso, che rivolge la parola al cavallino e al cane, al gatto e alla capra, che però preferibilmente comincia a parlare con se stesso, dapprima a bassa voce, a guardare una specie di cinematografo, a far passare coi ricordi immagini del passato, ma poi come me comincia a rivolgere la parola a se stesso, a consigliarsi, a domandare, a farsi da solo domande, a interrogarsi, a voler sapere di se stesso le cose più segrete, a presentare un'incriminazione contro se stesso, come un procuratore, a difendersi e aggiungere così, in modo alterno, attraverso colloquio con se stesso, al senso della vita. Non a quello che è successo ed è stato tanto tempo fa, bensì al futuro. Che cosa ci sarà in fondo alla strada che ho percorso e che ancora devo percorrere? E se ci sarà ancora il tempo di giungere col pensiero a una quiete che possa preservare un essere umano dal desiderio di fuggire alla solitudine, di fuggire dalle domande più fondamentali per le quali uno deve avere la forza e il coraggio di domandare. Così io, stradino che ogni sabato sedeva fino a sera in osteria, quanto più a lungo ci stavo seduto, tanto più offrivo me stesso alla gente, tanto più pensavo al cavallino che restava davanti all'osteria, alla bruciante solitudine in quella mia nuova casa. Vedevo come tutti mi offuscavano ciò che io volevo sapere e vedere. Tutti passavano il tempo a chiacchierare e a divertirsi, così come avevo fatto io. così come tutti rimandavano ciò che un giorno avrebbero dovuto domandare se avessero avuto la fortuna di averne il tempo prima di morire. In quell'osteria io in realtà andavo sempre scoprendo che l'essenza della vita sta nel domandare della morte: come mi comporterò quando verrà quel mio tempo? Che in realtà la morte, no, quel domandare a se stessi, è un colloquio dall'angolo visuale dell'infinito e dell'eternità, che già la soluzione della morte è l'inizio del pensiero nel bello e sul bello, perché degustare l'insensatezza della propria strada, che comunque finisce con una departita prematura, quel piacere e quell'esperienza della propria perdizione, questo riempie l'uomo di amarezza e dunque di bellezza. E così in quell'osteria ormai facevo solo ridere, cioè domandavo a ogni cliente dove avrebbe voluto essere seppellito, e ognuno prima prendeva paura, ma poi ci rideva sopra fino alle lacrime, e domandava a sua volta a me dove avrei voluto essere seppellito io se avessi avuto la fortuna di essere trovato in tempo, perché il penultimo stradino l'avevano trovato solo a primavera ed era ormai tutto mangiato dai sorci e dai topi e dalle volpi. Avevano seppellito solo un mucchietto di ossa legate insieme, così come si vendono gli asparagi oppure il ghiotto osso per il brodo delle minestre. E io parlavo di gusto della mia tomba se fossi morto lì, e se di me avessero seppellito magari un solo osso non rosicchiato, il cranio. Dicevo di voler essere seppellito in quel cimitero sulla collinetta, di voler essere seppellito così, sulla cresta di quel cimitero, di desiderare che la mia bara col tempo si spaccasse sopra quella linea di divisione, che quanto era rimasto di me scolasse con la pioggia i due punti cardinali, che l'acqua trasportasse una parte di me nei ruscelli di Boemia e l'altra dalla parte opposta nei ruscelli oltre il filo spinato del confine dentro il Danubio, che quindi desideravo essere cittadino del mondo anche dopo la morte, per raggiungere attraverso la Vltava e l'Elba il mare del nord, e per l'altra metà attraverso il Danubio raggiungere il Mar Nero, attraverso quei due mari raggiungere l'Oceano Atlantico. I clienti dell'osteria si facevano silenziosi, mi guardavano e io mi alzavo sempre in piedi. Erano domande che l'intero paese aspettava quando venivo, così alla fine mi facevano sempre questa domanda, alla quale rispondevo quasi ogni volta, appena solo me la facevano: e se morisse a Praga e a Brno? E se morisse a Perrimov? E se lo mangiassero i lupi? E io trovavo sempre come sarebbe stato precisamente tutto, così come aveva insegnato al professore di letteratura, che l'uomo è indistruttibile sia spiritualmente che fisicamente, si trasforma soltanto, si metamorfizza. Una volta stavano analizzando una poesia con Marcella. Quel poeta si chiamava Sandburg. Diceva di che cosa è fatto l'uomo. che ha in sé tanto fosforo che se ne potrebbero fare 10 scatole di zolfanelli, ha in sé tanto ferro che se ne potrebbe fare un grosso chiodo al quale uno si potrebbe impiccare, ha in sé tanta acqua che con quell'acqua si potrebbero cucinare 10 litri di minestra di trippa. E io questo lo dicevo alla gente del paese, loro avevano paura. Avevano paura anche di me e storcevano il viso per tutto quello che li aspettava. Per questo preferivano farsi raccontare che cosa sarebbe stato di loro quando sarebbero morti lì. Una volta andammo di notte in quel cimitero sulla collina e io gli indicavo quei posti vuoti dove quando sarebbero stati seppelliti avrebbero raggiunto con una metà il mare del nord e con l'altra metà il mar nero. Soprattutto però che la bara fosse messa dentro la tomba di traverso, come sulla cresta di un tetto, e poi ritornavo con la spesa a casa. Riflettevo lungo la strada, tutta la strada, chiacchieravo, raccontavo di nuovo tutto quello che avevo detto e fatto quel giorno e domandavo se l'avevo detto o fatto nel modo giusto. E io consideravo giuste solo le cose con le quali mi ero divertito, ma non divertito come i bambini o i bevitori, ma come me l'aveva insegnato il professore di letteratura francese, il divertimento come necessità metafisica, che quando qualche cosa diverte l'uomo, quella è la cosa giusta. Idioti che siete, discendenza malvagia, stupida, criminale, diceva, e così ci insultava per portarci là dove voleva, affinché il nostro divertimento fosse la poesia. Le cose e gli avvenimenti belli, e la bellezza ha sempre un esito e una portata che vanno verso il trascendente, cioè nell'infinito e nell'eternità. Così in quella mia abitazione, nella taverna che contemporaneamente era anche sala da ballo, quando non potevo più far diversamente mi veniva il desiderio che qualcuno stesse con me, che venisse qualcuno, così ancora prima dell'inverno avevo comprato in paese tutti i grandi specchi vecchi, alcuni li avevo avuti gratis, avevano piacere di disfarsene, dicevano che quando ci si guardavano gli apparivano lì i tedeschi, li avevo distesi fra coperte e giornali e me li ero portati a casa. Tutto il giorno avevo piantato bastoncini nel muro e a quei bastoncini avevo avvitato gli specchi. Avevo ricoperto di specchi un'intera parete. Solo. Quando tornavo a casa mi faceva piacere pensare che quando sarei andato incontro a me stesso mi sarei fatto un inchino allo specchio, mi sarei augurato buonasera e fino a quando sarei andato a dormire non sarei stato solo, saremmo stati lì in due, che avrebbe importato che avremmo fatto gli stessi movimenti, ma domandare avrei potuto a me stesso dentro una realtà più ampia. Anche quando esco si volta di spalle anche quello nello specchio, quel mio doppio, ciascuno nella direzione opposta all'altro. E però esco e mi allontano dalla stanza soltanto io. Questa vista non riuscivo a capirla, perché quando uscivo non vedevo me stesso, perché soltanto quando giravo la testa vedevo la mia faccia, ma non la mia schiena. Per questo avrei dovuto avere un altro specchio ancora. Vi basta? Con questo oggi finisco.
Fausto Paravidino ha letto Ho servito il re d'Inghilterra di Boumil Raval, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.